Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il ciclo di live webinar del MIP. È un ciclo che vede coinvolti i docenti del MIP, ma anche professionisti del mondo delle imprese e che abbiamo creato per tentare di fornire spunti, riflessioni e stimolare riflessioni che possono aiutare in questo momento di emergenza senza precedenti ad affrontare appunto questa situazione e a gestire anche quella che è la ripartenza. Io sono Sergio Oliveri e sono il responsabile comunicazione del MIP e oggi ho il piacere e l'onore di introdurre questo webinar dal titolo Mindfulness, il superpotere del XXI secolo, a cura di Riccardo Caserini, che è il nostro ospite di questa sera, che è Senior Regional Manager di LinkedIn. Farò una brevissima introduzione di Riccardo e poi appunto lascerò la parola a lui. Riccardo ha un'esperienza professionale di oltre 20 anni, si definisce appunto un uomo d'azienda, essendosi occupato di business development, operation startup e sales management. Ecco, lui fa parte di quel gruppo di 5 persone che nel gennaio 2012 ha avviato la sede italiana di LinkedIn, che oggi nel 2020 conta 34 collaboratori. Oggi però non è qui con noi nella sua veste di uomo d'azienda, ma è qui con noi con il cappello di Mindfulness Ambassador and Coach. Infatti, definendosi una persona curiosa, negli anni Riccardo ha studiato e approfondito questa tematica, tanto appunto da diventare uno degli esperti su questa materia. In continuità con questa sua curiosità, possiamo dire che negli anni Riccardo ha fatto 2 sabbatici, in occasione dei quali ha scritto 2 libri, Mollo tutto e parto e Out of Office, e ci spiegherà lui il motivo per il quale lo definisce anche in continuità. Riccardo, appunto, è un surfista. Ma tornando al suo cappello di Mindfulness Ambassador and Coach, volevo aggiungere che Riccardo ha avuto molte esperienze in azienda, portando appunto e facendosi testimonial di questa pratica, chiaramente iniziando in LinkedIn, e mi diceva proprio che settimana scorsa ha avviato un percorso di mindfulness in Microsoft per circa 400 persone. Bene, direi che ci diamo le regole per questo webinar. Con Riccardo faremo una chiacchierata di circa 30-40 minuti. Poi lasceremo lo spazio alle vostre domande. Vedete appunto nella piattaforma c'è uno spazio a destra dedicato al Q&A. Vi invitiamo già a mandarci le vostre domande. Sarà mia cura prenderle e sottoporle a Riccardo durante la nostra conversazione. A questo punto partirei lasciando lo spazio a Riccardo e partirei proprio dal titolo. Un titolo che quando appunto ho contattato Riccardo per chiedere la sua disponibilità e chiedere appunto un titolo mi ha incuriosito. Per cui, caro Riccardo, ti chiederei di iniziare spiegandoci che cos'è la mindfulness e perché lo definisci il superpotere del XXI secolo. Grazie.
Buon pomeriggio, grazie Sergio, soprattutto per il surfista. Sono un surfista amatoriale, un appassionato di surf e lo cerco di mettere dappertutto amatoriale. Mindfulness perché in questo periodo, intanto sì, ho un po' il doppio cappello, no? Ho il cappello dell'uomo di mindfulness e dell'uomo LinkedIn, sono orgogliosamente promotore di entrambi. Cos'è la mindfulness intanto? La mindfulness per definizione è stata introdotta come termine da un medico americano negli anni 70. La mindfulness in sé, come per sua definizione, consiste nel mantenere l'attenzione, la nostra attenzione sul momento presente senza giudizio. Questa è la definizione, provo a spiegarla adesso un po'. Tenere l'attenzione sul momento presente significa osservare la realtà. Questo medico americano negli anni 70 ha curato casi di stress e di ansia con grandissimo successo utilizzando questa tecnica dove in sé la mindfulness è una tecnica della meditazione buddista, della tradizione buddista. Lui l'ha presa, tolta dalla tradizione, ha utilizzato la praticità della cosa. Quindi è uno strumento, una tecnica molto pratica. In cosa consiste? Consiste nel mantenere l'attenzione sulla realtà, sulle cose. Io chiamo la mindfulness il superpotere del XXI secolo proprio perché in questo periodo in cui i livelli di ansia sono aumentati, i livelli di distrazione collegati sono aumentati, parentesi, proprio oggi è uscita una ricerca condotta da LinkedIn che poi magari vi leggo, dove è evidente che i casi di stress e di ansia sono aumentati molto nell'ultimo periodo, la mindfulness interviene aiutando ad aumentare il nostro focus, aumentando la nostra capacità di focus. Diminuisce automaticamente il livello di stress percepito. Superpotere perché? Perché anche se questo è un tema antico, faccio una citazione, permettetemelo, 400 anni fa Pascal diceva che un problema dell'umanità è di non riuscire a stare da soli seduti in una stanza, quindi un problema antico. Gli stimoli recenti, le tecnologie, il multitasking e soprattutto questo ultimo periodo ha accentuato le cose. Come dire, è un tema un po' dell'uomo, no? Quindi torno, è un superpotere la mindfulness perché aiuta a mantenere il focus in un momento in cui non è mai stato così importante, ma un momento in cui non è mai stato così difficile mantenere il focus. Quindi chi riesce a mantenere il focus di conseguenza diminuzione dello stress, ha in qualche modo un superpotere, almeno un vantaggio competitivo, diciamo così.
Bene, grazie, grazie mille Riccardo. Diciamo che la seconda domanda che mi viene spontanea, visto che siamo all'interno di una business school che fa parte di un'università di carattere scientifico e tecnologico, ed è probabile che tra i nostri partecipanti oggi ci siano ingegneri ma anche economisti, la domanda che mi viene spontanea è: abbiamo un'evidenza di come funziona, se funziona sull'individuo, se funzionano le pratiche di mindfulness?
Sì, ci sono risultati dimostrati nel tempo, misurati nel tempo, quindi è facile misurare cosa succede a una persona, a un'organizzazione che come dire, segue un programma di mindfulness, si vede che aumentano certe cose, aumenta la focalizzazione della persona, aumenta la produttività, l'efficienza. Diminuisce lo stress e così via. All'interno dell'organizzazione aumentano elementi come l'empatia, l'ascolto e così via. Poi magari dopo li vedremo più nel dettaglio. Le scienze più recenti iniziano a spiegare perché funzioni. Quindi che funzioni? Ci sono tanti risultati che lo dimostrano, tantissime ricerche. Recentemente Boston Consulting Group ha scritto un paio di articoli che se poi avremo tempo possiamo entrare un attimo nel merito proprio su come un programma di mindfulness impatti l'individuo e le organizzazioni. Le neuroscienze ci vengono incontro a capire perché funziona. Quindi, in maniera molto sintetica, io sono, ripeto, un economista, uomo d'azienda, ma le neuroscienze dicono alcune cose che ho trovato interessanti. Intanto, noi abbiamo la possibilità di scansionare il cervello delle persone. C'è un libro, uno studio di Goleman di qualche anno fa, non recentissimo, in cui vengono studiate le scansioni del cervello di alcuni monaci buddisti e così anche di persone che praticano meditazione. Ricordiamoci, mindfulness è una tecnica particolare di meditazione che ha preso molto nel mondo occidentale perché è molto vicina alle nostre corde, parla il nostro linguaggio, è molto pratica. Si è visto che dopo del tempo in cui si pratica la meditazione e mindfulness, il nostro cervello più subisce delle modifiche, quindi per esempio, in maniera sempre molto sintetica, diminuisce la dimensione dell'amigdala. L'amigdala è quel centro che di solito coordina la nostra paura, cioè reagisce fight or flight mode, quindi arriva la tigre e scappa via, no? Questo è un po'. Diminuisce e allo stesso tempo si inspessisce la corteccia prefrontale, che invece è un po' il nostro CEO, il nostro direttore d'orchestra, quella parte che tiene insieme un po' i pezzi e coordina e dice aspetta un attimino, devi proprio scappare, è proprio una tigre questa qua. Quindi si vede già che il cervello ha una plasticità e viene modificato con queste pratiche. Un altro modo per spiegare la mindfulness, sempre da un punto di vista neuroscientifico, che trovo molto semplice e affascinante, è che noi abbiamo due modi di interagire con il mondo reale. Uno è un network, cioè una serie di parti del cervello che interagiscono, che viene chiamato narrativo. È quello che noi riconosceremo subito, il nostro di default, per cui arriva l'esperienza reale e noi la filtriamo con passato, memoria, proiezioni, bla bla bla, è una sorta di storytelling, lo interpretiamo. È quella cosa che succede quando siamo, per esempio, su una spiaggia, anziché sentire la brezza del mare, goderci il nostro cocktail, pensiamo alla cena che dobbiamo fare la sera e che abbiamo dimenticato di acquistare qualcosa, ma verrà questo mio amico a cena e bla bla bla, no? Questo è il nostro network di default. L'altro network sono altre parti del cervello che interagiscono quando abbiamo un'esperienza diretta delle cose. Diretta significa, esempio, picchio il ginocchio contro lo spigolo del letto, in quel momento sembra che i pensieri siano interrotti, perché si attiva questo network narrativo che in qualche modo spegne l'altro. Uso spesso questa definizione, questa ricerca fatta, se ricordo bene, nel 2007-2008, in cui spiega bene perché abbiamo questo effetto. Quando siamo concentrati, completamente concentrati in qualcosa, abbiamo questa sensazione come se i problemi non ci fossero. Semplicemente siamo talmente dentro l'esperienza diretta che il network narrativo per un momento si è spento. E qua, facendo un po' riferimento a quello che mai mai lanciato, mentre sono un surfista, quindi uso questa metafora che uso spessissimo, quando si fa surf o quando fate qualcosa che vi appassiona, nel surf si dice lasci i problemi sulla spiaggia. Perché? Perché quando entri nell'acqua hai un'esperienza diretta, si attiva il network dell'esperienza diretta, si spegne l'altro e la sensazione è proprio che i problemi rimangano sulla spiaggia. Quando torni, li affronti con maggiore efficienza e questo si trasla nella vita di tutti i giorni.
Bene, grazie Riccardo, molto, molto interessante. Mi riallaccio a quello che dicevamo nell'introduzione, ovvero che hai iniziato a fare dei corsi in azienda, mi dicevi appunto in LinkedIn, ma anche settimana scorsa questo che hai iniziato in Microsoft per circa 400 persone. La domanda che vorrei farti è perché viene introdotta in azienda e quali benefici può avere nel contesto aziendale, se per favore puoi farci qualche esempio.
Certo, sì. Sì, io mi sono soprattutto interessato a questo aspetto. Conoscendo io molto il mondo aziendale, è qui che riesco a unire un po' tutte le mie varie esperienze, no? Le mie varie riflessioni. La prima azienda che si sappia che ha introdotto la mindfulness è Google nel 2007. L'ha introdotta in un momento, pensiamo a cosa poteva essere Google nel 2007, che è un'azienda in ipercrescita. Moltissimi stimoli, livelli di ansia, anche se ansia positiva elevata, iperlavoro e così via. Insomma, difficile definire, no? Dividere la vita privata da quella professionale. Insomma, mondi che richiedevano molto. Lì la mindfulness è stata introdotta da uno degli ingegneri, quindi uno dipendente numero 100 e qualcosa di Google, che era di suo un praticante di mindfulness, l'ha introdotta con un aspetto molto positivo. Positivo cosa intendo? Legato alla performance, quindi legato alla gestione dell'ansia, alla gestione dell'efficienza, rimanere focalizzati, di conseguenza, più sei focalizzato, più aumenta un livello di felicità, di well-being, no? La persona sta meglio. Quindi Google è stato uno dei primi a introdurre questo tema. Nella Silicon Valley è molto conosciuta, tecniche di mindfulness di tutti i tipi sono introdotte per far stare bene le persone, di conseguenza le persone stanno meglio. L'azienda funziona meglio, i team funzionano meglio. Citavo l'articolo di Boston Consulting, ce n'è uno proprio molto molto recente che tratta il tema della mindfulness da un punto di vista di intelligenza collettiva. Prima ancora di questo periodo, uno dei temi ricorrenti in organizzazioni era l'agile, quindi organizzazioni flessibili e così via. Cosa significa poi alla fine? Significa che le persone devono avere questa flessibilità di riuscire a interagire facilmente ascoltandosi. Il nostro CEO Jeff Weiner parla spesso di compassionate management, no? Compassion, e poi cosa si intende? Si intende comprendere l'altra persona ascoltandola, comprendendola si capisce con le sue esigenze, gli si va incontro. È chiaro che tutto questo aumenta la capacità di lavorare insieme e di conseguenza l'intelligenza collettiva. Come si fa a sviluppare la compassion o l'empatia, nel caso invece del CEO di Microsoft, ha scritto un libro, Satya Nadella, come l'ho letto io, completamente incentrato sull'empatia. Per lo stesso motivo, conosci l'altra persona, riesci a interagire, quindi collabori meglio, no? Come sviluppi queste capacità? Beh, conoscendoti un po' meglio facendo cosa? Osservandoti, osservando i tuoi pattern, osservando le tue abitudini. Di conseguenza riuscendo a capire meglio gli altri. Quindi è stato introdotto in tantissime aziende. Lo dicevi recentemente, è partito un programma proprio all'interno di Microsoft dove Sicuramente per il periodo che stiamo vivendo, dove i livelli di ansia e di difficoltà di gestione stanno aumentando, ma è strettamente correlato a un aspetto positivo. Cioè sono strettamente correlati il fatto che le persone riescano a essere molto più focalizzate, evitare multitasking, essere focalizzate sul task, essere più presenti e stare meglio. Una citazione che viene qua è perché è legata un po' all'approccio Google. Quello spazio che riusciamo a trovare tra lo stimolo e la reazione, no? Arriva un'email che ci fa imbestialire, anziché rispondere subito e sappiamo che causerà casino, troviamo questo spazio e riusciamo a rispondere meglio. Ecco, questo spazio lo alleni, questo spazio è il rimanere nella realtà, no? Nella mindfulness diciamo nel presente, se tu stai nella realtà e guardi la cosa come realmente sta avvenendo, è più facile trovare questo spazio e reagire. Questo è per gli individui, per i teams e soprattutto per i leaders.
Grazie, grazie Riccardo. Nel frattempo stanno arrivando molte domande interessanti, in parte qualcuna l'hai già anticipata, magari adesso ne prendo qualcuna giusto per darti l'occasione, la possibilità di poter approfondire. Prima però volevo chiederti se vuoi, puoi un po' approfondire più questo tema della leadership, no? Perché è molto interessante. Appunto, le ricadute che abbiamo sul mondo delle aziende, però appunto capire come questo può influire sulla leadership e anche su quello che sono i team nella gestione del team.
Assolutamente, è un tema fondamentale, una cosa che forse non ti avevo neanche citato, quindi mea culpa. Io collaboro con una società tedesca che fa corsi, programmi di mindfulness all'interno delle aziende, grandi aziende. Si parte sempre dalla leadership. Qual è il tema? Il tema è la gestione del cambiamento. Quando c'è un cambiamento in essere, vengono richieste nuove abitudini per poter gestire il cambiamento, se no appunto a capo, no? Quindi dal leader parte tutto, evidentemente, e il leader una delle cose che deve fare è, oltre a riconoscere, sicuramente sviluppare la compassion, l'empatia, quindi comprendere gli altri, deve anche capire quali sono i suoi pattern, un po' nascosti, no? Quelle sue abitudini del quale non è sempre consapevole, perché se non diventi consapevole delle tue abitudini, certo non puoi cambiarle, non riesci a creare quello spazio di cui parlavamo prima tra lo stimolo e la risposta, cioè lo spazio in cui interviene la tua corteccia prefrontale, il CEO, e dice: aspetta, ok, ho capito che questo è il pattern che io faccio, non mi va bene, voglio modificarlo qui e qui e qui, di conseguenza agisco. È molto molto pratica, no? Però se non troviamo questo spazio per definire le nostre priorità, anche da un certo punto di vista, quindi non solo nei leader ma in tutta l'organizzazione, è molto complicato definire le priorità giuste e capire quali sono le abitudini da cambiare nei leader per primi, no? In modo tale che poi a cascata diffondano il cambiamento nell'azienda e soprattutto rendano il cambiamento, come si dice, sticky, cioè che prenda forma e non siano solo parole.
Bene, grazie, grazie Riccardo. Ne approfitto per iniziare a prendere qualche domanda dai partecipanti. In parte hai già accennato precedentemente, però mi interessava questa di Paola che ci chiede riguardo all'esperienza citata in Microsoft, quali secondo te, secondo appunto la tua esperienza, sono i motivi che spingono una grande azienda a formare oltre 400 persone con la mindfulness?
Bella domanda. Per quali sono i motivi? Allora, ti dico, società come LinkedIn, società della Silicon Valley, hanno la cura del dipendente tale priorità. Quali sono i motivi? Sono tanti. Il primo, banale, se la persona sta meglio, lavorano meglio. Un secondo, sicuramente, secondo di attrazione, no? Delle persone. Per cui nella Silicon Valley ci sono una ricerca di ingegneri, dei migliori ingegneri del mondo. E queste persone vogliono evidentemente non solo un certo ruolo, un certo stipendio, vogliono condizioni in cui si stia bene. Vi faccio così una parentesi: quando sono stato alla nostra sede a Sunnyvale, all'ingresso sono dei tavoli con le varie cucine dove arrivano questi sviluppatori super ricercati, entrano col cane, le ciabattine, si siedono e programmano. No? Quindi in quel mondo lì è evidente perché la mindfulness viene spinta, perché è uno strumento che viene dato alla persona, un'abitudine, poi ci entriamo un po' meglio nel cos'è, quindi non lascio su solo questa teoria, poi vediamo praticamente cos'è. È un'abitudine, è un tool che le persone si portano dietro che li aiuta a stare meglio. Nel caso di Microsoft, noi adesso facciamo parte di Microsoft, un po' è passata la voce che in LinkedIn stanno facendo questo tipo di sessioni che a molti piace. Le persone iniziano a chiederlo, dal punto di vista di leaders, sicuramente, soprattutto in questo periodo, c'è l'esigenza di dare un supporto alle persone. Un supporto in che senso? Gestione del cambiamento. Quale maggior cambiamento rispetto a quello degli ultimi 2 mesi? Ci siamo trovati tutti in una situazione completamente diversa. Io nel caso, se giro solo il PC, vedrete un disastro qua perché ho 2 bambini, quindi è un incrocio di telefonate, mail, bambini, orari sballati, no? Non vedere i colleghi e così via. Quindi gestione del cambiamento e allo stesso tempo situazioni anche che aumentano l'ansia e lo stress. Quindi tutto il guardare le notizie, crearsi tanta ansia, insomma la mindfulness viene sicuramente incontro alle persone in questo senso. Quindi da un punto di vista di organizzazione vuoi star meglio le persone, e fare in modo che le persone collaborino meglio, siano molto più aperte e disponibili a ragionare secondo quelle cose che abbiamo detto prima, no? Nel lavoro di team.
Grazie. Colgo lo spunto da questa tua ultima affermazione, no? Il riferimento rispetto anche al periodo storico che stiamo vivendo. Abbiamo anche qualche domanda in tal senso. Ad esempio, Anna ci chiede le pratiche di mindfulness, facendoci concentrare sul presente, sembra che non si sposino bene con la necessità di gestire più cose contemporaneamente. Tu menzionavi appunto il caos che a casa tua, se giri la telecamera, si potrebbe vedere in questo momento. Ci chiede, è vero che aumenta il livello di benessere generale, ma a che prezzo? La mindfulness ci porta ad essere meno produttivi o gestendo attività in sequenza si riesce ad ottenere miglioramenti anche su questo fronte?
È una bellissima domanda perché è una cosa che ho accennato appena. La dico con tempi giusti perché rimanga. Il multitasking non esiste. Nel senso, da un punto di vista neurologico, il nostro cervello è sequenziale. Quindi ci saranno persone più abili a passare da una cosa all'altra, ma se avessimo tempo di fare certi esercizi, lo vedreste voi. Cioè, se facciamo una task dopo l'altro, siamo molto più efficienti, molto più produttivi e di conseguenza siamo più rilassati, perché uno dei temi dello stress, lo stress nasce dal fatto che non si recuperi mai, no? E lo stress di sé non è una cosa negativa. Lo stress è tradotto in un'attivazione. Un'attivazione in risposta, dicevamo, storicamente alla tigre, no? Quindi, ok, è un'attivazione. Se si recupera, è normale, è il nostro normale andamento, non c'è nulla di male. Il tema è che noi continuiamo ad andare a stressare questa parte, dicevo, che chiamiamo il nostro direttore d'orchestra, al CEO, con tanti task, tanti problemi, saltiamo da uno all'altro. Il saltare da uno all'altro ci richiede ogni volta di riconcentrarci sul task che stavamo facendo quando l'abbiamo mollato. Questo assorbe un sacco di energia proprio della corteccia prefrontale. Questo soprattutto porta a livelli di stress elevati quando non vengono compensati, rimane uno stress continuo, anche per problemi piccoli, e ultimamente porta al burnout. Quindi non c'è un trade-off tra le due cose, sono strettamente legate. Lo stare concentrati sul task, sulla priorità, ti rende più produttivo e più efficiente e di conseguenza ti fa stare molto meglio.
Chiarissimo, grazie Riccardo. C'è un'altra domanda interessante che ci fa ritornare sul mondo delle aziende all'interno appunto del luogo di lavoro. Giorgio ci chiede, appunto dice, il top management costruisce lo spirito dell'azienda e funge da motivatore. Come facciamo a come motivare al cambiamento chi detiene la governance verso questi temi che sono il futuro, ma che richiedono tanto coraggio?
Domanda da 1 milione di dollari. È una bellissima domanda. Bisogna tradurre alcune persone che di loro non hanno colto per abitudini la forza di una cosa. Bisogna tradurla in maniera molto pratica, che è un po' quello che io cerco di fare da un po' di tempo, cioè renderla più pop forse, no? Più aziendale, più pratica. Quindi spiegando proprio gli effetti che questo tipo di pratica, di abitudine può portare sull'azienda, senza entrare nei meriti più sottili, ma proprio andando su quello cosa serve alla tua azienda, e come questo tipo di approccio. Poi avere declinazioni diverse, può venire incontro a questi tipi di esigenze, visto che l'esigenza principale è sicuramente il cambiamento, l'efficienza, la produttività, e il fatto che le persone stiano sempre meglio. Sfortunatamente temiamo, ma anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità lo diceva prima di questo periodo, che nel 2030 sarebbero stati, se non ricordo il numero, non sto a spararvelo. Tantissimi casi di ansia e di depressione nella gente normale, quindi un aumento enorme di questi casi. Figuriamoci dopo questo. È chiaro che per le aziende questa è una delle priorità, deve essere una delle priorità dei leader, e un approccio legato alla mindfulness, sicuramente va incontro, lo dimostrano, dicevamo, i risultati e la neuroscienza. Quindi credo che arrivi abbastanza, adesso stia arrivando ai leader.
Ottimo. Riccardo, abbiamo veramente tantissime, tantissime domande, però se, chiaramente se tu sei d'accordo, visto che alcune di queste sono proprio più sull'aspetto pratico, cosa si fa, come funziona, come posso metterla in atto, soprattutto in un periodo del genere, non so se sei d'accordo, magari darei proprio qualche spunto in tal senso, anche se vuoi farci vedere qualche proprio minuto di pratica, darci qualche consiglio, in tal senso, questo ci consentirebbe di rispondere a tante domande che vedo. Per il momento ne abbiamo circa una cinquantina. Buona parte di queste si riferiscono proprio a quest'ultima. Quindi, cosa si fa in pratica? Com'è che è la pratica?
D'accordo. Qui è utile fare una distinzione. La pratica è dove il termine già dice tanto, è una pratica, non è una cosa da fare perfetta, è un esercizio, un po' come andare in palestra, no? Si divide un po' in due aree, no? Quella formale e quella informale. Quella formale, che adesso fa un po' faremo, è quello spazio che durante la giornata. L'invito è quotidianamente, magari breve, ma quotidianamente, perché stiamo creando un'abitudine, è semplicemente un'abitudine, non è un'altra to-do da fare, è un'abitudine che ci si augura vi faccia star bene. Quindi è un momento che si crea durante la giornata in cui ci si siede in un certo modo perché aiuta l'esercizio dell'attenzione e si fa un esercizio di attenzione che dopo vi faccio vedere, vi guido se vi va per qualche minuto così capite cos'è. Poi c'è una pratica informale, al quale io do ancora più peso perché è la nostra quotidianità. Faccio un esempio: quando noi ci beviamo una bella tazza di caffè, se qualcuno avesse seguito su altri webinar sentirà gli stessi esempi perché, come dire, così si crea l'abitudine. Quindi, quando io mi bevo una bella tazza di caffè e sto pensando alla mail che devo mandare, ecco, in quel momento lì non sto attivando il network dell'esperienza diretta, non sto facendo una pratica, va benissimo, però. Se vogliamo fare pratica informale, ci può semplicemente dedicare a gustare la tazza di tè o di caffè. Tanto che ci siamo, no? Non stiamo perdendo tempo. La parte difficile qua è solo ricordarsi di farlo. Per rispondere meglio però a questa domanda, vi faccio fare 30 secondi di esercizio. Chiamiamolo informale, di pratica informale. Siamo seduti, credo quasi tutti sono seduti. Ecco, veramente 30 secondi, non riesco a vedervi, quindi. Proviamo semplicemente a sentire se siete appoggiati su uno schienale, la schiena contro la sedia, se siete senza uno schienale, il vostro, diciamo, peso sulla sedia. Proviamo solo 30 secondi, misuro da adesso, a sentire il vostro peso sulla sedia o la schiena contro lo schienale. Quindici secondi. Ecco, 30 secondi. Se ci sono poi commenti, scriveteli pure nella chat perché, essendo siamo in tanti, oggi è difficile renderlo interattivo. Quello che potrebbe essere successo è che in 30 secondi avete sentito la vostra schiena sullo schienale o forse 5 secondi, 6, 10, perché immagino, se siamo tutti normali, che la vostra attenzione sia stata portata via da un pensiero, anche solo il pensiero, ma cosa sto facendo? Però noi leader abbiamo deciso di stare 30 secondi con la nostra attenzione su una cosa molto semplice e immagino non ce l'abbiamo fatta per 30 secondi. Chi ce l'avesse fatta, ma ripeto, l'obiettivo non è questo, chi fosse riuscito per qualche secondo a farlo, potrebbe aver sentito una sensazione di rilassamento. Di solito è questo che quando viene richiesto, no? Un feedback dopo questo esercizio viene detto. Sono principalmente queste due cose: che difficile non sono riuscito, o che bello, mi ha rilassato molto. Tornando quindi a quello che dicevo prima, perché? Perché qui stiamo attivando il network dell'esperienza diretta. Salta dentro il network narrativo, il pensiero, e noi diciamo: no, non devo, no, lo sto facendo male. Pensiero, pensiero, pensiero. E poi dopo un po' ci ricordiamo di tornare sull'esperienza siamo seduti sulla sedia. Quindi, al di là della sedia, che è una scusa, questo spiega bene la pratica informale, che è poi uno degli inviti che alla fine vi farò. Sceglietevi mentre vi spazzolate i denti, non so, a stare attenti su questa cosa qua. Questo aumenta l'abitudine, crea l'abitudine, vi sviluppa la capacità di stare nel presente. Che vuol dire scrivo una mail, ok, mi dedico a scrivere questa mail e la scrivo e sto qua, no? Quindi aumenta il focus, ma di conseguenza aumenta anche quell'effetto di minore stress. Perché? Perché stiamo spegnendo il network narrativo, bla bla bla, che è quello che crea l'effetto multitasking, ci proietta, parentesi, l'ansia deriva soprattutto da proiezioni verso il futuro, no? Quindi dove c'è confusione, dove non ho certezza, quindi proietto preoccupazioni. Facendo questo, riusciamo ad abituarci, allenamento, a stare nel momento presente. Questa è quella informale. Se c'è qualche domanda relativa, rispondiamo, se no passiamo a una pratica formale.
Ma Riccardo, più che domande, abbiamo dei feedback di chi dice che mi ha rilassato molto. È stato il primo momento della giornata in cui mi sono rilassata. Qualcun altro dice che il cervello è partito e pensa ad altro. Qualcun altro, se vogliamo fare una battuta, dice che proprio nell'esatto momento in cui abbiamo iniziato, il figlio ha chiesto un Lego, e quindi non ha potuto fare questo esercizio. Però la maggior parte dei commenti, sembrano dire che è stato, molto, molto rilassante. Lascerei a te andare avanti, quindi.
Bene, bene. Considerate che sono stati 30 secondi, quindi se questi 30 secondi hanno avuto un effetto di questo tipo, immaginiamo solo se noi ci dedichiamo tutti i giorni 30 secondi, un minuto, due, ma a fare cose che vi fanno piacere. Quindi qua uno degli inviti è non mettetevelo nella lista delle to-do, perché se no, ripeto, un po' punto a capo, no? Ci sta all'inizio. Quindi creare un momento in cui ricordarselo di farlo. Mettete un post-it sulla caffettiera, non sto virtualmente sparando, perché è solo l'unico sforzo qui è ricordarsi di farlo, perché poi è piacevole. Quindi poi si crea l'abitudine. Normalmente i programmi di mindfulness, non l'ho detto, durano un paio di mesi per questo motivo, perché molti studi dicono che più o meno, ci sono diversi studi, dopo 2 mesi si crea un'abitudine. Dopodiché non è uno sforzo. Io mi alzo ogni mattina e mi siedo automaticamente sul cuscino, devo neanche pensarci, no? Perché lo trovo una cosa importante per me. Cuscino, quindi pratica formale. Cos'è la pratica formale? Se siete d'accordo, non vedendovi è un po' difficoltoso, ma proviamo a fare 3 minuti di pratica formale, prima dei quali vi guido sulla postura. Perché la postura? La postura arriva dalla tradizione, ma ha un senso anche molto, molto pratico e scientifico. Essendo un esercizio di attenzione, se noi lo facciamo stravaccati sul divano, l'attenzione è di un certo tipo. Se siamo rigidi, l'attenzione è di un altro tipo. Quindi la postura ha un senso. Se siete seduti su una sedia, va benissimo. Il suggerimento è semplicemente di non stare appoggiati sullo schienale, in modo tale che teniamo la schiena noi dritti. E lo facciamo noi, no? Quindi siamo noi che Vedete, anche metaforicamente ci sediamo nel sedile del pilota, decidiamo noi dove mettere la nostra attenzione. Iniziare a scegliere una postura che ci piace e già decidere, già mettere l'attenzione dove vogliamo noi. No? Quindi con la schiena staccata dallo schienale, i piedi sono davanti a voi, le mani sono appoggiate sulle ginocchia, sulle cosce, rilassiamo le spalle, la schiena. L'obiettivo è una schiena dritta, eretta, non rigida, eretta, dritta. Immaginate una vertebra sopra l'altra. La testa, anche noi siamo molto abituati, no? Proviamo a trovare una posizione con la testa che è comoda sopra la nostra colonna vertebrale, una buona posizione. Normalmente se abbassate un po' il mento aiuta a allungare il collo e trovate una posizione più comoda, ma molto, molto tranquilli. Bocca rilassata e chiudiamo gli occhi. Quanto all'inizio è molto più semplice, più comodo chiudere gli occhi mentre facciamo l'esercizio. E da qua vi guido per 2-3 minuti, dove semplicemente vi invito a sentire, a provare la sensazione che arriva dai vostri piedi. Avremo i piedi appoggiati per terra, quindi anziché sentire come prima lo schienale della sedia. Sentiamo la posizione, sentiamo i piedi, sentiamo senza dover cambiare nulla, senza immaginarceli, anche se all'inizio potrebbe essere un po' strano, ma proviamoci, tanto è una pratica, è un esercizio. Sentiamo la sensazione dei piedi, il calore, il peso dei piedi, insomma. E quando vi accorgete che salta dentro il network narrativo un pensiero, è normale. Non castigatevi, nel senso che è normale, se no sarebbe un altro pensiero. Ce ne accorgiamo e stiamo con l'attenzione sui piedi, sulla sensazione dei nostri piedi. Possiamo portare l'attenzione anche sulla sensazione. Essere seduti sulla sedia, quindi quella pressione, no? Il peso del nostro corpo sulla sedia. Ecco, possiamo anche tenere l'attenzione su entrambe le cose, i piedi appoggiati per terra e il nostro corpo appoggiato sulla sedia. Quando vi accorgete che un pensiero salta dentro, normale, ce ne accorgiamo, possiamo mettere l'etichetta pensiero se volete, e stiamo con l'attenzione sul fatto di sentire il corpo appoggiato alla sedia e i piedi per terra. Nell'attenzione aggiungiamo solo la sensazione adesso del respiro. Quindi potete sentire la sensazione del respiro attraverso le narici, trovate voi o l'addome che si muove. E teniamo la nostra attenzione sull'essere seduti, piedi per terra, a sentire il nostro respiro. L'unica cosa da fare è accorgerci che arriva un pensiero, tutto a posto, normale. Gentilmente torniamo sulla sensazione reale di quello che sta accadendo. Siamo seduti su una sedia, i piedi sono per terra e stiamo respirando. Stiamo con il nostro respiro, ancora qualche respiro, quindi godendoci il fatto di osservare di essere seduti, peso sulla sedia, piedi per terra. Respiro, l'aria entra, l'aria esce, e se arriva un pensiero, tutto normale, ce ne accorgiamo e stiamo con la nostra attenzione con gli ultimi respiri. Quando vogliamo, facciamo un bel respiro rilassante, apriamo gli occhi e torniamo a guardare me e Sergio. Questo è un brevissimo esempio di una classica pratica di mindfulness, dove rispetto alla pratica informale vedete che è la stessa cosa, cioè guidiamo la nostra attenzione. E guidando la nostra attenzione ci accorgiamo di cose che esistono. I piedi sono appoggiati per terra, siete seduti probabilmente sulla sedia in cui siete già da mezz'oretta, un po' di più. Però ce ne stavamo accorgendo solo in questi 2 minuti. Non c'è niente di male in sé, è proprio l'esercizio che è questo, è un leggero spostamento della nostra attenzione che possiamo fare in qualunque momento. Il fatto di dedicare una pratica formale, quindi qualche minuto, quanti? 5 minuti ogni giorno, se riuscite, può essere molto piacevole, aiuta a allenare questo muscolo, no? Il muscolo dell'attenzione e dell'accorgersi di essere distratti. Quindi il giro da un punto di vista, adesso vederlo un flusso è, voglio tenere l'attenzione sulla sensazione del corpo, cioè la realtà. Mi accorgo di essere distratto, decido di tornare lì. Fine. Il fatto di essere distratti fa parte dell'esercizio. Quindi, classiche cose che vi verrebbero, immagino, no? Ripeto, non riusciamo a interagire velocemente, potrebbe essere che è difficile, non riesco a farlo, vengo distratto. È proprio quello l'esercizio. Vi accorgete che venite distratti, normalmente venite distratti, semplicemente qua ci stiamo accorgendo. Mi viene in mente la citazione, visto che siamo in ambiente scientifico, di un famoso fisico italiano, Federico Faggin, spero che alcuni di voi lo conoscano perché per me è un fisico italiano di 75 anni circa, al quale viene attribuito, insomma, è uno dei padri del microchip. Parlo di un fisico scienziato, no? Vive nella Silicon Valley, da 30 anni studia la meditazione, la consapevolezza, insomma, queste cose qua. E lui dice: non c'è nessuna differenza di approccio tra il metodo scientifico e questo, perché in entrambi i metodi non viene richiesto di credere in nulla. L'esercizio è osservare e sperimentare. Quindi l'invito è: se avete provato un po' di curiosità nello sviluppare questa cosa qua, è osservate e sperimentate, senza, no, provate a fare questi esercizi e vedete cosa succede. Ripeto, richiedono pochi minuti. Il mio augurio è che vi piaccia, crei, no? Il fascino come l'ho trovato io mai più di 20 anni fa, e quindi ve lo portiate addosso. È un bel regalo che si può fare, ci si può fare, no?
Eccoci Riccardo, ancora una volta, come dopo i primi 30 secondi di pratica, ci sono tantissimi commenti che appunto sottolineano un po' la forza di questa pratica e il senso di essere rilassati, no? Che conferisce alcuni anche di smarrimento all'inizio per poi andare a trovare un certo equilibrio. Abbiamo ancora 10 minuti, quindi io prenderei delle altre domande. Alcuni dicevano, magari lo avevi accennato all'inizio, qualcuno mi chiede, è molto simile allo yoga o sbaglio?
Si risponde. Allora, io pratico anche yoga, ci sono sicuramente delle cose in comune. Nello yoga si dirige l'attenzione sul respiro e sul movimento che si sta facendo, no? Non sono un esperto di yoga, quindi se c'è un insegnante di yoga, perdonate se non sono stato correttissimo, però la similitudine è questa. Nella mindfulness il punto è che non si sta facendo nulla, l'unica cosa è accorgersi delle cose, cioè porre l'attenzione su quello che sta accadendo. È tutto lì il passaggio, è molto molto sottile. Quindi nello yoga si fa, sicuramente c'è una parte legata al tenere l'attenzione, con tutto il resto, no? La mindfulness poi il termine lo si usa perché adesso è iniziato ad essere sdoganato, quindi racconta bene cos'è, ma è veramente l'abitudine a stare su quello che sta accadendo, cioè osservare la realtà com'è. Quindi i piedi sono appoggiati per terra, è la realtà. Sicuramente ci sono delle correlazioni con lo yoga.
Ciao. Grazie, visto che appunto abbiamo 10 minuti, magari ti chiederei perché questa domanda è Si ripete spesso, in questo momento siamo a circa 96 domande esattamente, molto spesso si ripete questa, se hai dei consigli di lettura, se hai dei libri da consigliare, questa è la prima. Poi l'altra, con l'obiettivo magari di riuscire a farne anche delle altre, perché ce ne sono tante, è come facciamo ad essere costanti? Perché c'è molta curiosità in questa pratica, molti chiedono appunto come si fa a ritagliarsi lo spazio anche all'interno del proprio team di lavoro, tornando sempre a quella che è la realtà del quotidiano.
Allora, sì, libri ne ho due che vi consiglierei, sono un po' quelli più storici. Uno ce l'ho qua, consiglio per l'acquisti, ve lo dico, poi ve lo mandiamo. È di Jon Kabat-Zinn, che quel medico negli anni 70 ha un po' costruito questo programma e ha introdotto il termine, no? E si chiama Ovunque tu vada ci sei già. Ed è un libro classico per essere introdotti alla mindfulness. L'altro, che più ha un approccio ingegneristico, vi dicevo, è Search Inside Yourself di Google. Credo ci sia anche la traduzione in italiano, mea culpa, non ho studiato. Credo ci sia, ma non sono sicuro che ci sia la traduzione in italiano. L'approccio è molto più ingegneristico, cioè Jon Kabat-Zinn la mette più sul piano della presenza, ok, Google la mette più su sviluppo della resilience, dell'intelligenza emotiva legata alla performance, perché parla a un target differente, normalmente di ingegneri, quindi che vogliono un certo tipo di linguaggio. Consiglio l'altra domanda assolutamente fondamentale, che è l'unica cosa che vi dicevo difficile, non c'è niente di difficile in questo, l'attenzione, è ricordarselo con piccoli reminder. In azienda, faccio però un esempio, ci sono molte aziende che introducono il minuto di mindfulness, chiamala così, prima di un meeting. Pensate a un meeting in cui arrivate di corsa col cellulare in mano, entrate nel meeting e cercate di. Rispetto a un meeting in cui si dice cellulare fuori, vi sedete, facciamo un minuto di esercizio di mindfulness, il meeting anziché 2 ore dura 1 ora e 10 minuti esattamente. E questi sono gli obiettivi. Sentite come si correla facilmente con la nostra attività quotidiana, no? C'è un modo di fare pulizia, di ok, adesso inizia un nuovo task, non facciamo multitask, è importante questo meeting. Bene, allora un minuto in cui ci centriamo tutti, ci riprendiamo, abbassiamo il livello di stress, quindi recuperiamo lo stress e siamo tutti produttivi e efficienti sul meeting. Nella quotidianità, sono questi piccoli reminder che vi dicevo, scegliete un'attività. A me piace molto la mattina mi godo la mia colazione, ecco, me la faccio con grande attenzione. Quindi pratica informale. Poi se riuscite a trovare 2-5 minuti, credo che sia solo una questione di ricordarselo, alla mattina appena vi alzate, lo specchio un post-it, siediti 2 minuti, vi siedete su una sedia, su un cuscino, trovate una posizione comoda che più o meno vi faccia stare come vi raccontavo. E tenete la vostra attenzione sul respiro, che è un classico, perché il respiro, piccola parentesi, visto che iniziamo a essere corti sui tempi, perché è qualcosa che ci portiamo dietro, va in automatico, non deve fare nulla, è piuttosto importante e ci ancora alla realtà, perché? Perché sta avvenendo adesso il respiro, non è fra o memoria, quindi ci porta nel momento presente, come si dice, no? Quindi due cose vi suggerirei. Leggere, sicuramente anch'io sono curioso, leggere va bene. Le due cose sono dedicarti 2-5 minuti al giorno a fare questo esercizio, piuttosto due, va bene, ma tutti i giorni, e l'altra sceglierti una piccola attività, ogni tanto ricordarti di stare presente su quello che stai facendo.
Grazie Riccardo, abbiamo ancora 5 minuti, ci chiedono di ripetere per favore più di una persona il nome del fisico.
Ah, Federico Faggin. So che purtroppo in Italia è poco conosciuto, ma cercate su YouTube, troverete tonnellate di cose. È una persona che mi piace molto, insomma, uno scienziato con un certo tipo di approccio. Federico Faggin, Veneto, ma cresciuto in Silicon Valley.
Grazie. E, penso che tu abbia già risposto in parte ad altre domande che dicevano se c'è un momento specifico della giornata in cui tu consigli di fare queste pratiche.
Ma scegliete voi, io non sono. L'invito è trovateci del gusto, cioè trovate piacere a farlo. Divertitevi, metteteci curiosità, io ho sempre trovato queste cose affascinanti. Il momento di solito viene detto che la mattina, infatti lo faccio la mattina, perché? Perché la mattina uno si alza e prima di accendere il cellulare, non accendiamolo per qualche minuto, anche magari un po' di più, mettersi lì è come data freschi, si parte in un certo modo con la giornata, no? Perché ci si mette, veramente a me piace vedere l'immagine di mi siedo io nel sedile del pilota e guido io la mia attenzione verso le cose che sono importanti per me. Quindi la mattina è consigliata, ma appena avete un momento. Un altro esempio che mi è venuto in mente prima di pratica informale, ma molto importante, quindi ne approfitto adesso, è quando parlate con una persona, dedicategli tutta la vostra attenzione. Piuttosto a un certo punto, se non avete tempo, dite scusami, devo fare quest'altra cosa. Non cerchiamo di tenere tutte queste cose insieme, perché se no non riusciamo a essere presenti, è impossibile, no? Quindi dedicare tutta l'attenzione all'ascolto, in modo tale che non solo facciamo del bene a noi stessi, ma facciamo sicuramente anche agli altri.
Grazie. Qualche altra domanda ci riporti invece al mondo delle aziende. Giustamente menzionavi gli esempi di LinkedIn, dove hai iniziato a fare determinati corsi, piuttosto che hai menzionato l'esempio di Google o anche quello di Microsoft. Stiamo parlando di aziende di un certo tipo di dimensioni. L'Italia, come sappiamo, è il paese delle PMI, quindi qualcuno, più di qualcuno in realtà, ci chiede se e come pensi possa essere introdotto anche in realtà più aziendali più piccole, che sappiamo essere diverse dai contesti che ci hai descritto prima.
Credo che ci si arriverà, magari sarà una coda un po' più lunga rispetto alle aziende più grandi e mediamente più innovative che introducono quindi pratiche un po' più innovative, ma tornerei sempre alla praticità della cosa, va tradotta per il proprietario dell'azienda in qualcosa di pratico, no? Di cosa fa questa cosa, perché si fa, cos'è e cosa mi porta, no? Quali sono i vantaggi che può portare alle persone e all'azienda? Quindi i motivi sono gli stessi che spingono le grandi aziende. Qui forse va tradotto in maniera ancora più pratica perché quando viene fatto un investimento, chiaro che viene misurato sempre con molta attenzione, però soprattutto in un periodo di questo tipo credo che tutti siano veramente interessati a far star meglio le persone, i propri collaboratori, quindi qualcosa che spero si diffonderà facilmente anche in realtà più piccole. Personalmente mi farebbe molto piacere, no? Se venisse sdoganata questa cosa, ripeto, in maniera molto più pratica, più pop, perché lo è una cosa molto pratica, molto semplice, che può dare grandi risultati.
Ottimo, direi che possiamo prendere un'ultima domanda che ci porta poi a chiudere questo nostro appuntamento. Allora, sempre nel mondo delle... Ne avevo una qui. Come possiamo fare? In realtà è qualcosa che abbiamo già affrontato. Come possiamo fare a distogliere l'attenzione da tutte quelle che sono le sollecitazioni che ci arrivano tutti i giorni? Quindi pensiamo ai vari smartphone, ai vari meeting, alla situazione attuale. Se hai qualche consiglio in questo senso.
Lavorando in un'azienda che richiede la vostra attenzione, perché è un social network che ha l'obiettivo con una missione assolutamente positiva e di valore, richiede la vostra attenzione. Il mio consiglio è riuscire a essere disciplinati e uno dei modi può essere togliere le notifiche, piccole cose, e poi creare l'abitudine, no? Perché come dicevo, ho citato Pascal perché questo è un problema, a quanto pare che ci perseguita da centinaia di anni, no? Di non riuscire a stare da soli, quindi cerchiamo distrazioni. Questi strumenti aumentano le possibilità di distrazione, quindi siamo tirati dentro, bisogna disciplinarsi un po', creare degli spazi in cui non ci sono strumenti di qualche minuto, credo sia sufficiente, qualche minuto in una giornata in cui dire no, adesso non li uso, poi ci torno. Credo che poi nasca col tempo e naturalmente il fatto che troverete sempre più spazio da dedicare a voi stessi, a stare in realtà, ascoltare le persone che vi stanno a cuore e lavorare in maniera efficiente.
Ottimo, Riccardo, io ti ringrazio molto e ringrazio tutti i partecipanti, è stato veramente un piacere ospitarti, sicuramente molto stimolante, per darti un feedback così in diretta, vedo qui oltre 120 domande, quindi avremo bisogno probabilmente di un'altra ora per poter stare a rispondere a tutti. Ringrazio i partecipanti anche per il livello di interazione che sicuramente ci ha aiutato a rendere più dinamico e più interessante questo webinar. Buona serata a tutti e grazie ancora Riccardo per essere stato nostro ospite.
Grazie a voi, è stato un piacere. Buona serata.